Giovanni Conti, eccoci qua, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a te Claudio Farinone, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Allora, sei pronto a parlare di un tuo quasi omonimo oggi?
Beh, insomma, ho paura a parlare di Paolo Conte.
Proprio così, ma infatti ne parliamo per diverse ragioni, perché evidentemente insomma l'importanza del personaggio è totale, ma anche perché nel 1974, dopo vari successi come autore di canzoni, non dimentichiamolo, il cantautore astigiano Paolo Conte appunto dava alle stampe quello che sarebbe stato il suo primo album, che conteneva 10 canzoni originali, tutte scritte da lui, fatta eccezione per una collaborazione con il fratello Giorgio, meno famoso ma altrettanto interessante, per un brano che si chiamava Una giornata al mare. E l'album fu prodotto, tra l'altro, Giovanni, dalla mitica etichetta discografica RCA, di cui abbiamo parlato proprio in Voi che sapete un paio di giorni fa col grande Foffo Bianchi.
Esattamente,
no?
Esattamente.
Un grande produttore ci raccontava di quei tempi memorabili.
Capiamo anche il perché sono memorabili. Ma tornando a Paolo Conte, bisogna ricordare per i nostri ascoltatori e soprattutto gli ascoltatori più giovani che lo conoscono meno, che nella sua lunghissima carriera ha ricevuto una serie interminabile di riconoscimenti. Noi vogliamo ricordare 6 targhe e un premio Tenco. Un record che è stato eguagliato solamente da Fabrizio De André.
Insomma, cantante e cantautore amatissimo anche all'estero, soprattutto dal pubblico francese, ne parleremo fra poco, ma soprattutto ne possiamo parlare con due ospiti davvero autorevoli e illustri. Si tratta di Giorgio Verdelli, che è scrittore e regista, autore del docufilm a lui dedicato Via con me, che salutiamo. Buongiorno Giorgio, ben ritrovato, voi che sapete. È un piacere averti con noi.
Buongiorno, è un grande piacere anche per me. Come sapete, Claudio lo sa, sono praticamente in viaggio, sto prendendo un treno per andare a Milano per una presentazione di un disco di De Gregori con Checco Zalone, dove c'è una cover di Paolo Conte, Pittori della Domenica.
Che meraviglia!
Di questo disco, Zalone...
per usare un linguaggio contiano, sono un uomo treno invece che un uomo camion,
ecco.
Però il treno dei desideri all'incontrario va.
Esattamente, su questo disco Zalone e
De Gregori.
Ci sarà molto da dire in questo periodo, siamo tutti così in attesa. Il secondo ospite, mi tremano sempre le gambe quando lo ospitiamo, perché è talmente, come dire, è competente su tantissime cose.
Direi che è il massimo.
Esatto, in tutti i casi. Scrittore, conduttore radiotelevisivo, autore del libro di conversazioni con Conte, Fammi una domanda di riserva, chi è Massimo Cotto. Buongiorno Massimo.
Buongiorno, voi sapete che ogni volta che fate presentazioni di questo tipo create un effetto tale per cui il rischio delusione è altissimo, perché ho delle aspettative che...
Sei al massimo.
Tanto saluto il mio amico Giorgio Verdelli.
Ciao Massimo, ciao caro.
Sappiamo che possiamo cantare su due fuori classe. Allora, ieri Giorgio Verdelli, mi stavo riguardando per l'ennesima volta, l'avrò visto, non so, 100 volte, il tuo documentario, appunto, docufilm, come lo si voglia chiamare, Via con me, dedicato naturalmente alla figura di Paolo Conte, con tutta una serie di testimonianze, alcune esilaranti, veramente divertenti, per esempio quella di Benigni, ma anche tanti altri. E si evince subito all'inizio del documentario la sua relazione con la musica suonata davvero, no? Cioè un musicista ben solido, il suo rapporto con il jazz, un vibrafonista mancato, no? Questo è un aspetto importantissimo, anche quando sentiamo le canzoni di Paolo Conte, sentiamo insomma lo svolgimento delle armonie, la ricchezza e della qualità degli arrangiamenti, dei musicisti che suonano con lui. Quindi che cosa ci puoi dire a questo proposito, Giorgio Verdelli?
Beh, intanto che, come sa bene anche Massimo, Paolo Conte ha sempre detto di reputarsi più musicista che autore, diciamo, autore di parole, che poeta, anche se negli ultimi tempi, tutto sommato, dice, mi va di essere ricordato anche per le parole, per i versi che ho scritto, però lui ha sempre detto che la pagina la fa la musica, e questo è indiscutibile appunto nella scrittura, negli arrangiamenti che sono tutti scritti. Poi, sai, lui, oltre a essere questo, è stato anche un grandissimo competente di jazz degli anni 30, 20, 30, sino ai 40, ha partecipato anche a un quiz internazionale classificandosi, mi sembra, quarto, se non sbaglio, terzo. E la cosa la cosa che mi diverte è che lui sbagliò un gruppo di Charles Lloyd dove il pianista era un certo Keith Jarrett, ma questo era è un dettaglio per i super appassionati.
Cosa vuoi che sia Keith Jarrett?
Infatti.
Beh, insomma, stiamo parlando, Giovanni, con un astigiano tra i nostri ospiti, no, di oggi. Quindi cosa ci puoi dire invece, Massimo Cotto, sul rapporto con la città? Lui diceva che Asti era una città, è una città veramente adatta al jazz, ma per quale motivo e che cosa lo lega così fortemente alla sua città?
Intanto perché nei suoi anni, negli anni della sua eminenza, si faceva molto jazz con pochi soldi a disposizione e quando dice l'argenteria spariva vuol dire proprio quello, cioè che si dovevano prendere le vecchie posate di valore e andare a vendere per riuscire a finanziare i propri sogni. Io credo che Paolo Conte sia stato, soprattutto nella prima fase della sua carriera, un vero e proprio pittore di territorio, cioè abbia scritto delle canzoni quasi etniche che raccontano molto bene la nostra vita, anche il nostro modo di essere. Una canzone che molti ritengono essere stata scritta su Genova e per i genovesi, in realtà è per tutti noi che abitiamo in fondo alla campagna, abbiamo solo in piazza alle volte il resto è pioggia che ci bagna, quel pudore, quel misto di sentimenti che abbiamo ogni volta che ci troviamo davanti al mare che è sempre in movimento, noi abituati alla staticità delle colline, quindi quel misto di paura e di bellezza. Quindi per tutti quanti noi è stato per molto tempo l'uomo che ha preso i vizi, le bellezze, le caratteristiche, le peculiarità della provincia che sono sempre più marcate rispetto alla metropoli, perché sai, la vita di provincia ha dei personaggi che altrove non si trovano, e che poi nella seconda fase è diventato invece più sofisticato e con meno voglia di raccontare storie, ma questo è naturale, come dice sempre lui, a un certo punto le parole cominciano a diminuire, hai voglia di raccontarti solo attraverso la musica. In aggiunta, e per chiudere le parole di Giorgio, mi è sempre piaciuto quello che diceva Paolo riguardo proprio questo suo difficile incasellamento. Lui diceva: è bello sentirsi sempre un ospite, mi sento ospite dei cantautori perché non lo sono, mi sento ospite del mondo del jazz perché non sono un jazzista puro, quindi mi muovo sempre fra due mondi e alla fine mi sento sempre a casa.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va.
Che pezzo incredibile, Giovanni Conti, questa è una delle canzoni più famose in assoluto all'estero, non solamente all'estero.
Sì, sì, infatti.
No?
Sull'estero poi magari parleremo,
sicuramente.
Una domanda magari banale ma per Massimo Cotto, ma adesso ascoltando Azzurro volevo chiedere a Giorgio Verdelli, che lo conosce sicuramente meglio di quanto lo possiamo conoscere noi, c'è un aneddoto molto delicato e molto dolce relativo a questa canzone che va a toccare la mamma di Paolo Conte.
Sì, è bellissimo questo aneddoto, me lo raccontò Conte, io l'avevo letto da qualche parte e poi me l'ha ribadito anche Pupi Avati. Cioè, diciamo che lui, quando fece sentire il provino di Azzurro alla mamma, la mamma capì che era una canzone destinata a fare la differenza, così come è stato. E insomma, quando la mamma se n'è andata, lui ha messo la partitura di Azzurro nella bara della mamma. Ed è una cosa molto delicata. Insomma, lui lo racconta con un po' di imbarazzo, ma è molto bello, una cosa che ho lasciato. È l'unico momento in cui si sente la mia voce nel docufilm, perché non potevo evitare che ci fosse la domanda, perché io in genere tendo a fare sì che il racconto sia in prima persona, però in quel caso l'ho dovuto lasciare.
Certo, sì, ho notato questa cosa che però è molto molto bella, molto interessante. Un'altra delle cose che viene fuori in modo clamoroso dal tuo documentario Via con me, Giorgio Verdelli, è per esempio la relazione, l'amicizia, ma anche un certo parallelismo, secondo me, con tanti punti comuni con Enzo Iannacci, no? Innanzitutto medico e avvocato, un modo di cantare, come dire, un po' pazzo e strascicato che si fa riconoscere dopo un istante praticamente, no? Quindi ci puoi dire qualche cosa di più a proposito?
Ma intanto devo dire che, lo ha detto sempre Paolo Conte, ha una grandissima ammirazione per Enzo Iannacci, anche perché, a parte che Enzo Iannacci gli cantò Messico in nuvole, lui tra l'altro racconta, questo non l'ho messo al docufilm, ma è una cosa che tutti sanno, che anche Massimo conosce molto bene, perché lui era in sala quando Iannacci incise Messico in nuvole, Iannacci era disteso sul pavimento, agitando le gambe, ma a parte questa cosa... Lui ha una grande riconoscenza verso Iannacci, perché dovete sapere che quando Paolo Conte debuttò praticamente con una tournée importante organizzata da Fantini a Milano, credo al Teatro Nazionale, non sono sicurissimo, ma dovrebbe essere il Teatro Nazionale, e Iannacci non era, come dire, non era sul campo, non era on the stage da molto tempo, ma era a Milano. Iannacci a Milano in quel periodo era, per dirla come Pino Daniele a Napoli in qualche modo, e quindi Iannacci era in prima fila. Alla fine del concerto Paolo Conte disse: Iannacci, arrenditi. Iannacci salì sul palco, fece Sud America, Messico in nuvole, Bartali. Praticamente 20 minuti la gente, ci fu un'invasione di palco, dovettero cacciare la gente per mandarla via. E quello fu un momento straordinario, riportato anche dai giornali dell'epoca. Non ci sono testimonianze filmate, purtroppo, perché le ho cercate. Uh-huh. E di questa cosa Paolo Conte gli è stato sempre grato, ma loro tra loro veramente si amavano e si stimavano.
C'è anche il racconto del figlio, di una telefonata, del modo che avevano di telefonarsi. Sì. Iannacci telefona e dice: c'è il poeta, sono il genio, una cosa del genere.
sì, no, ma era un modo di prendersi in giro.
Certo, certamente.
Assolutamente lecito. Poi c'è il famoso duetto di Bartali. Sai che c'è una cosa molto divertente su Bartali, che quando Iannacci fece un live all'epoca per Video Music in Toscana e invitarono Bartali andò accompagnato da amici, tra cui un giornalista eccetera, e quindi va al concerto, e il concerto era in due tempi. Dopo il primo tempo Bartali va a incontrare Paolo Conte e incrocia Conte e dice: a te, sei quello che ha scritto, sai, il toscanaccio, sei quello che ha scritto Bartali. Conte, ammirato: sì, sono io, però mi piace molto più quella di Iannacci.
bellissimo.
Tra l'altro aggiungo, come sa benissimo Giorgio, che Bartali era piuttosto perplesso sull'utilizzo della parolaccia nella canzone.
Esatto.
I francesi che si incazzano: no, ma quello io non parlo così, no, quello non va bene. Allora Paolo ha detto...
Però funzionava alla grande.
Esatto.
No, e poi Massimo, un'altra cosa che disse, che è molto divertente, visto che ci siamo, disse: e poi quel naso, ma ti sei visto te con quel nasone, quelle due nappe che c'è?
Insomma, avevano anche ragione. Massimo
dei nasi importanti.
Infatti, rivelatore anche di una grande personalità. Massimo Cotto, Paolo Conte amatissimo all'estero. Non mancano gli artisti di cultura italiana amatissimi all'estero, ma l'ingrediente che ne fa la differenza, ecco, soprattutto in Francia, correggimi se sbaglio, forse perché si avvicina in qualche modo alla loro idea di cantautori che hanno investito in maniera importante tutta la prima parte del Novecento e buona parte della seconda.
Sì, verissimo. Beh, intanto c'è questa fascinazione, lo ricordavamo prima, per Josephine Baker, per tutto il mondo della Parigi degli anni venti, anche per quello che loro chiamano chanson du texte, cioè la canzone dove il testo ha un ruolo fondamentale ma dove la musica non scompare. Ecco, questa è la grande differenza rispetto ai cantautori classici, che si appoggiano alla musica per raccontare delle storie, ma che vivono prevalentemente di parole. C'è certo. Un altro elemento importante, e che è la vicinanza, è ovvio, la cuginanza, forse sarebbe meglio dire, che abbiamo noi con i francesi, noi piemontesi, è sempre stato teatro di bellezza, ma anche di rivalità. Quindi il modo in cui lui è stato accolto poi non soltanto in Francia, ma direi in assoluto all'Olimpia, che è il tempio dei templi, è stato anche fondamentale per la sua accettazione in Italia, e in particolar modo ad Asti. Sai, gli astigiani sono veramente molto, molto timidi. All'inizio dicevano: ma no, ma perché canti? Fai cantare a Celentano. E lui, già Paolo, non è che proprio era felice di questa cosa qui. Poi all'improvviso, come spesso accade quando hai successo fuori dai tuoi confini, allora ti accorgi che davvero hai per le mani una pietra preziosa.
Un aeroplano e l'aria bionda e calda vola via, lascia un bel mondo dal colore guai, dove c'è il fiume di gennaio. Scendi pilota, fammi vedere, scendi a bassa quota, che guardi meglio e riesca a raccontare cos'è che luccica sul grande mare.
Ci sono tante parti del concerto alle Olimpiadi di Parigi, no? Ma Giorgio Verdelli, si è esibito Paolo Conte in templi importanti della musica, l'Arena di Verona, appunto l'Olimpia, ultimamente 19 febbraio scorso anche al Teatro alla Scala, no? come simbolo di un modo di travalicare i generi, no? Quindi jazz, canzone, cantautorato, ma nello stesso tempo, insomma, la musica di Paolo Conte non è così facilmente definibile e inseribile in un'etichetta, sei d'accordo?
Sono d'accordo, ma la sua forza è proprio quella. Guarda, Massimo l'aveva centrato perfettamente, il fatto di essere ospite. Lui è un unico e riesce a unire e poi anche a sintetizzare vari generi, perché ha comunque una cultura jazzistica notevole, ma anche una cultura canzonettistica straordinaria, anche di canzoni napoletane. Lui conosce le canzoni napoletane benissimo e ne ha scritte di meravigliose. Una volta mi tenne prigioniero per parlare di Ea Mario, per dire, no? È autore di bellissime canzoni napoletane, ma anche della Leggenda del Piave. E poi ha una cultura anche di cantautori italiani, dei primi cantautori italiani, no? In particolare, appunto, lui nomina Iannacci, che lo reputa storicamente il più importante dei cantautori italiani, però conosce molto bene anche i cantautori francesi, poi peraltro, che quelli da cui poi, come sappiamo, ha preso De André, ma anche Tenco. Ha comunque una cultura della musica leggera, perché ha scritto e ha frequentato Adriano Celentano e Caterina Caselli, di cui dice: mi piace perché canta come una lavandaia, e lo diceva nel senso etimologico del termine, no? Nel senso che si buttava, era una voce non educata. E forse questo è anche il marchio del suo successo. Questa voce non educata, che molti paragonano a Tom Waits, comunque è una voce che esprime, se poi è una semplificazione, una voce dell'anima.
Certo. Giorgio Verdelli, non vorremmo farti perdere il treno per il concerto.
No, sono sul treno. Sei sul treno.
Ah, benissimo. Sul treno. Allora ti possiamo tenere ancora per un po' con noi.
No, ci sono, non vi preoccupate.
Un'altra definizione molto divertente.
Io sono anche molto volentieri.
Grazie. Un'altra definizione molto divertente di Paolo Conte, no? Quando gli chiedevano: ma tu che genere fai? Sei un cantautore, no? E lui diceva: confusione mentale fine secolo. Massimo Cotto, come commenti? Confusione mentale fine secolo.
Sì, mi sembra giusto, mi sembra anche meraviglioso, proprio c'è questa sottile ironia che è tipica di Paolo. Un tempo io lo amavo quando parlava, non dico tra una canzone e l'altra, ma adesso praticamente nei concerti quasi non parla più. Ma certe sue frasi erano straordinarie. Io ricordo un "si nasce soli, si muore soli, ma quanto casino in mezzo e quanto traffico, che trovo meravigliosa. Questo suo appoggiarsi, ma anche il titolo stesso del biolibro, nasce dal fatto che i cantautori in genere vogliono attraverso le canzoni capire qualcosa di più di loro stessi, e Paolo Conte ha detto no, ma io non voglio conoscermi, io ho paura di riuscire a scoprire fino in fondo quello che sono, intanto perché poi smetterei di cantare, smetterei di comporre. E quindi ogni volta che gli facevo una domanda alla quale non voleva rispondere, mi diceva sempre: fammi una domanda di riserva. E allora, allora l'abbiamo utilizzata come titolo. Mi è venuto in mente anche un'altra cosa riguardo proprio la Francia, che Paolo Conte, meglio di qualsiasi altro italiano, ha raccontato quello che i francesi chiamano l'ailleurs, ovvero l'altrove. No, questo che molte volte si è spacciato per voglia di esotismo nelle canzoni di Paolo, in realtà è solo la voglia di teatralizzare in luoghi lontani delle storie che potrebbero anche accadere dietro casa. I francesi sono maestri in questo sentimento, in questa emozione, e Paolo eredita molto questi tratti.
Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova, e ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai.
E noi con quella faccia un po' così continuiamo la nostra puntata di Voi che Sapete con i nostri super ospiti Giorgio Verdelli e Massimo Cotto.
E Giorgio Verdelli, andando a spulciare nelle rassegne stampa, mi sono venuti all'occhio alcuni articoli su Paolo Conte. Come ogni anno il quotidiano La Repubblica stila un elenco di personaggi dell'anno, un po' banale come cosa, ma alla fine c'è sempre il motivo per riflettere. Parlando degli uomini del 2023, in questa lista, Repubblica dice che Paolo Conte, parlando di cose semplici, ci ha svelato l'arte di essere felici. Io trovo questa cosa assolutamente straordinaria. Tu come la interpreti?
Sono assolutamente d'accordo, Angelo.
Ecco, incominciamo a pagare.
Il rapporto di Conte col pubblico e l'ironia di cui parlava Massimo Cotto. Ed è questa. Di Parigi, quando abbiamo girato le ultime.
Che peccato, purtroppo abbiamo perso sul treno Giorgio Verdelli. Quindi torniamo su Massimo Cotto, a cui possiamo rivolgere la stessa domanda su questa bella definizione su Paolo Conte.
Credo che qualsiasi artista sia in grado, con assoluta semplicità, di provare a racchiudere il senso profondo della bellezza, che poi è quella che trasmette serenità e che trasmette gioia anche alle persone, sia merce rara. A maggior ragione, e questo vorrei sottolinearlo, visto che voi avete giustamente detto che ha esordito nel 1974, non con il botto, perché poi è stato poco, ma è dal 1960, quindi sono 50 anni che lui regala meravigliosi quadretti in musica o bozzetti o storie, quindi sono 50 anni che prova, attraverso anche poche parole, non so, confrontiamo il modo di scrivere canzoni che aveva all'inizio, con appunto veri e propri racconti brevi, con quello che lui ha utilizzato nella seconda fase della sua carriera con dei flash, ma in ogni verso, in ogni flash c'è una storia, bastano veramente poche, il maestro è nell'anima e dentro l'anima per sempre resterà, punto. È già un film, quindi ancora una volta le canzoni di Paolo si fanno vedere.
Eh sì, infatti il rapporto col film, con le immagini cinematografiche viene molto ben descritto dal docufilm di Giorgio Verdelli, Via con me, no? Cioè, ci sono delle testimonianze di Roberto Benigni che sono esilaranti, no? Però insomma ci sono dei versi che ci rimangono proprio nel cuore, nell'anima. Anche Caterina Caselli insiste su come piove bene sugli impermeabili, oppure abbaia la campagna, no? Sono versi veramente indimenticabili che hanno un collegamento con l'idea del cinema, no? Della descrizione cinematografica.
Pensa anche solo quante volte noi utilizziamo nel nostro linguaggio parlato delle frasi sue, no? Sotto le stelle del jazz, oppure dire solo le donne a volte, sai, sono scontrose oppure non voglio fare la pipì, cioè ogni verso suo viene utilizzato, ce lo mettiamo in tasca e poi lo tiriamo fuori quando ci serve.
Massimo, stiamo parlando, ed è giusto che sia così, soprattutto dei versi Paolo Conte, che sono quelli che ci rimangono nella mente, nel cuore. Vogliamo dedicare due minuti all'aspetto musicale. Io che frequento, come dire, poco il mondo del cantautorato italiano, ma per ragioni professionali, trovo però che una delle carte vincenti di Paolo Conte sia la semplicità, e non so se tu sei d'accordo.
D'accordissimo, però è una semplicità che nasce dopo aver imparato molto.
Beh, certo.
È quello che diceva
Paul McCartney. La sera può permettersi di essere semplice.
Esatto. Paul McCartney, lui ama sostenere che per scrivere una grande canzone bisogna prima imparare tutto quello che si può imparare per scriverla e poi dimenticarlo, in modo tale che apri la porta all'inconscio e permetti di non andare dietro a quelle che sono le segnaletiche obbligatorie del percorso creativo. Quindi quella che giustamente noi vediamo come semplicità è il risultato finale di un percorso dove lui ha amalgamato, imparato, condensato, ridotto e poi alla fine semplificato non soltanto un mondo, ma influenze differenti, perché è vero che noi citiamo sempre jazz, ma poi c'è il Sud America, c'è la canzone d'autore. È riuscito nell'incredibile impresa di arrivare a tutti e non scontentare i palati più esigenti, perché anche i più fini musicisti, quando vanno ai concerti di Paolo Conte, si rimangono incantati.
Certo. Poi Massimo, Paolo Conte aveva anche un viso molto particolare, che è stato ritratto da celebri fotografi. Mi viene in mente ad esempio la fotografia di un altro piemontese come voi, il celebre Guido Rari, no? Che lo ritrae con tre kazoo in bocca. Lui ama suonare il kazoo, questa specie di trombettina dove si canta dentro, viene fuori quasi una pernacchia, sembra che ha delle similitudini con la sua voce un po' strascicata, no? Cosa dici?
Sì, è vero, e poi sai, ha davvero lui quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così, no? Per cui una smorfia di Paolo Conte vale più di qualsiasi altra cosa. Credo che sia davvero un personaggio unico, lo dico intanto con l'orgoglio, perché è un mio concittadino, mm-hmm. ma anche uno di quei personaggi che nascono veramente ogni 50 anni. Certo. Mi viene in mente mentre parlo, ma non per autocitarmi, quando è salito sul palco, lui non ha mai cantato tanto ad Asti, uh-huh. e allora quando ho la prima edizione di Asti Musica l'ho invitato, e poi l'ho invitato 20 anni dopo, quindi uh-huh. sono passati 20 anni tra un'edizione e l'altra di Asti Musica, e quindi io solitamente non salgo sul palco per introdurre gli artisti, ma quella volta l'ho fatto. E allora mi ricordo di aver detto due cose su lui, e poi aver detto: quindi personaggi come Paolo Conte ne nascono uno ogni 100 anni, quindi signori, che culo che abbiamo avuto, perché questa è la realtà. Abbiamo avuto fortuna a esserci mentre c'era anche lui.
Proprio così. Allora, noi abbiamo, credo, smarrito sul treno Giorgio Verdelli.
No,
magari
no,
ci sei.
Eccolo!
Senti, aggiungo anche che il primo titolo del mio docufilm era quella faccia un po' così, però Paolo Conte ha preferito di no. Poi volevamo mettere vari titoli, tipo Si sbagliava da professionisti, che a me piaceva molto, ma il distributore ha detto: guarda, deve essere Via con me, perché così ha una circolazione anche all'estero. E devo dire che Conte è stato d'accordo. Alla fine abbiamo avuto ragione, peraltro lo dico con un po' d'orgoglio, il film in questo momento è in sala in Francia, nel cinema d'essai, e fa molto più di alcuni film italiani d'autore di cui non faccio il nome.
Benissimo, evviva, evviva.
Ma soprattutto Giorgio, non ne sbagli uno, ogni volta che fai un film arrivi dappertutto, quindi...
È proprio così.
No, vabbè, li faccio in verità, questa è la lezione di Conte. Però scusa, prima stavo raccontando una cosa bellissima del senso di humor di Conte, che gioca per diminuzione,
sì.
mi aggancio a quello che diceva Massimo. Allora, eravamo all'Olimpiade.
Già, velocissimo, perché stiamo sforando clamorosamente.
Sì. Insomma, lui dice, che cosa dobbiamo fare? Dico, no maestro, cerchiamo di prendere la standing ovation dei francesi. E lui fa, sì, ma tanto i francesi si alzano perché devono prendere i cappotti.
è verissimo.
Giorgio Verdelli, Massimo Cotto, grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi, saluti.
Buona giornata. Ciao.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.